Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
Federico, allora è successo tutto questa settimana. Le elezioni hanno creato di fatto una rivoluzione più o meno attesa. Non sono cambiati, non è cambiato invece il risultato della nazionale. Avevamo preso 7 mete contro il Galles all'esordio di Franco Smith un anno fa, 7 mete sabato scorso, quasi a chiudere un cerchio ideale in mezzo al quale stanno altrettante partite con altrettante mete. Insomma, Federico, ci sono tanti argomenti, da dove cominciamo?
Ma cominciamo che per fortuna ci sono anche le altre partite, quindi ci siamo rifatti gli occhi e la bocca vedendo un fantastico Inghilterra-Francia e il giorno seguente anche l'Irlanda che vince a Murrayfield su una Scozia indomita che finisce con un tre quarti che spinge in mischia e Finn Russell fuori il suo faro della regia. Diciamo che ogni tanto quando le questioni interne sono troppo tossiche alla fine ci si può riprendere guardando del sano rugby. Insomma, non c'è solo il rugby azzurro, però sì, a parte le battute...
Anche perché, Federico, ti voglio dire, tutte le partite del torneo, fuorché Galles-Inghilterra, sono finite con margini ridottissimi di stacco. E le uniche che hanno fatto registrare un permanente più 30 come minimo sono quelle a cui hanno preso parte i nostri. E quindi è tornato il famoso tormentone Italia sì, Italia no, e abbiamo chiesto proprio al nuovo presidente anche qualcosa sul tema, perché lui alla presentazione della sua candidatura all'assemblea aveva detto ci cacceranno, e vabbè, se ci cacceranno non sarà un contratto a salvarci. Insomma, è giusto partire forse da questa sua considerazione, che dici?
Sì, sentiamo Marzio Innocenti, nuovo presidente FIRA da sabato scorso.
Qual è il dialogo con la base? Io sono la base. Non è questione di dialogo, io sono la base. Sono 6 anni e più che giro per le clubhouse di questa nazione, le conosco tutte, conosco i presidenti di tutte le società italiane personalmente e sono tutti compagni di squadra. Io ieri ho vinto per questo perché io sono la base. E loro sono me, siamo insieme, cioè è questo il motivo per cui ieri sono stato eletto. Io non ho la bacchetta magica e non sono certo la soluzione del problema, perché penso che aver cambiato il presidente cambi totalmente la situazione. Direi che è un po' banale come lettura dei problemi che ci sono.
Senti, la tua disamina è ineccepibile, ti chiedo però una cosa, siccome la situazione è incandescente, cioè voglio dire, siamo partiti dall'analisi della partita di ieri e tu ieri nel tuo discorso hai detto una cosa, hai detto ci cacceranno dal Sei Nazioni, non lo so, non è un contratto che ci salverà, però tu sai benissimo, Marzio, che se si chiude quel rubinetto noi siamo veramente senza più nemmeno l'aria per respirare. Quindi ti chiedo, tu devi conoscere, e questo è giusto, ma avrai pensato nei famosi primi 100 giorni, 2-3 iniziative di bandiera, 2-3 segnali importanti da dare all'interno e all'esterno, fossero anche solo segnali di persone, di nomi, di gesti?
Ragione, hai perfettamente ragione. Il senso di un contratto non ci salverà è questo, nel contesto in cui l'ho detto, che io e tutto il rugby italiano ci saremo comunque ancora, nella malaugurata ipotesi che noi ovviamente faremo di tutto per scongiurare, ma il rugby italiano deve anche cominciare a capire che non deve aggrapparsi sempre all'esterno. Il rugby italiano ha una sua forza, il rugby italiano ha una sua identità, il rugby italiano ha una sua tradizione. È questo che ci deve aiutare a restare là dentro per meriti sportivi. Questo è fondamentale. Cioè noi, è vero, è importante, arrivano da là i soldi che ci fanno essere quello che siamo oggi, ma non può stare in eterno questo. Io credo che una delle priorità della federazione in questo momento è far ricominciare a giocare a rugby reale le categorie che abbiamo, in particolare quelli della 16 e della 18. È possibile? Non lo so, io ripeto, sono anche uno che lavora in questo campo. La situazione della pandemia è in questo momento molto complicata per fare previsioni con i tamponi, con tutto quello che riguarda le procedure che sono state messe in pratica anche da altri sport per riprendere l'attività.
Beh, Federico, è vero che il rugby italiano esisterà sempre, cioè ci sarà sempre qualcuno che si passa il pallone, ci saranno sempre le clubhouse aperte, però è anche vero che senza Sei Nazioni, voglio dire, anche il rugby rumeno continua a esistere da quando c'è il professionismo, ma certo se lo confronti con quello di 30 anni fa, quando facevano tremare la Francia e le grandi nazioni, è cambiato tutto. Cioè, senza il rubinetto del Sei Nazioni, il rugby italiano diventerebbe... non lo so, non ci voglio...
Saremmo senza locomotore, saremmo una serie di vagoni un po' così, forse su un binario morto. Il problema è che sono due le strade: o decidiamo che noi da Sei Nazioni non ne possiamo uscire, quindi ci dobbiamo impegnare a essere più competitivi e garantire una competizione quando si scende a Roma, noi andiamo in trasferta più di livello, quindi non possiamo prendere 50 punti e soprattutto regalare il bonus già nel primo tempo, perché poi quello è il problema, no? Perché è difficile poi stare attaccati nel punteggio. E dall'altra parte invece si potrebbe con comodo e con raziocinio pensare a una piccola rivoluzione del meccanismo del torneo che preveda a quel punto una sorta di playoff con chi non si sa, probabilmente chi vince il non sei nazioni B e magari con dei paracadute economici, ma ogni tanto ne abbiamo parlato, però tanto se è troppo è tutto virtuale in questo momento, siamo ancora nel torneo, siamo soci di questo torneo
e permettimi Federico, e non dobbiamo uscire whatever it takes, come dice il nostro presidente del Consiglio Draghi, a qualunque costo noi dal Sei Nazioni non dobbiamo uscire.
Sicuramente dovremo intervenire sulla filiera, perché dobbiamo avere dei giocatori che arrivano al Sei Nazioni che sono più pronti e evitare magari anche questi gap generazionali che si sono creati tra la vecchia guardia di Castrogiovanni, di Paris e di Zanni che hanno smesso e è arrivata un'infornata di giovani che purtroppo al battesimo delle Sei Nazioni si è rivelata ancora un po' con i piedi d'argilla, e per quello si dovrà parlare tanto e bene di franchigie, dove, quante e quanti soldi mungeranno al movimento e soprattutto anche dei soldi che arriveranno per queste nuove partnership con questi fondi di investimento che sono intervenuti sia nel Pro 14 che nelle Sei Nazioni. Sentiamo ancora Marzio Innocenti a riguardo dalla conferenza stampa dopo il suo insediamento.
Spendiamo troppo per le franchigie e di conseguenza, se vogliamo ricominciare a lavorare sui territori, abbiamo bisogno di risorse da spostare sui territori. Questo è un asserto fondamentale per cominciare a ragionare sul futuro che vogliamo dare al rugby italiano. E di conseguenza una ristrutturazione del sistema delle due franchigie dovrà essere fatta. La Benetton Treviso è tutto sommato una struttura che si regge, le Zebre non sono una struttura che autonomamente si potrebbe reggere, per cui noi dobbiamo concentrarci molto su rendere sana la franchigia delle Zebre, sana intesa, cioè sostenibile dal movimento con tutto quello che noi vogliamo fare. Di conseguenza io ho detto in campagna elettorale che se ci sarà la possibilità di mantenere le Zebre come sono adesso, con una sostenibilità che loro trovano sul territorio, vedremo, con un management diverso, tutto quello che servirà, perché dobbiamo vedere le carte, dobbiamo vedere le situazioni, dobbiamo vedere i progetti, anche perché qua noi facciamo rugby, non è che facciamo impresa, per cui se il progetto di coloro che vogliono prendersi la franchigia è un progetto compatibile con quelli che sono gli obiettivi della Federazione Italiana Rugby, andremo avanti su questa strada. È una scelta che ci sta in un momento difficile come questo, in cui tutte le union comunque soffrono di problemi finanziari, e è stato un po' come vendersi gioielli di famiglia, questo è chiaro e evidente. Io non ho in questo momento un'idea ben precisa di che cosa fare di questi 60 milioni. Sicuramente ho un'idea ben precisa: non verranno utilizzati per tappare dei buchi, non verranno distribuiti ai club in maniera che risolvano le loro situazioni spicciole, e dovranno essere utilizzati per dei progetti, per realizzare progetti strutturali che possono aiutare il rugby italiano a crescere.
Vabbè, abbiamo sentito cosa dice Marzio, però Gianluca, siamo grandi conoscitori di rugby e del nostro movimento. Qual è la ricetta Gianluca Barca? E poi io ti rispondo con la ricetta Federico Meda, sia per i soldi CVC, è un gioco ovviamente, ma prendiamoci sul serio per una volta, e sulle franchigie. Tu cosa faresti? Franchigia Padova, terza franchigia, teniamo le zebre, diamogli più soldi, meno soldi. Dai, di la tua.
No, io sono convinto che continuare a cambiare sia un errore. Allora, io e te che commentiamo il Pro 14 su DAZN insieme a Andrea Gardina, abbiamo visto tante partite, sappiamo che non sempre l'atmosfera che si vive intorno alle partite delle franchigie italiane è un'atmosfera elettrizzante, questo lo conosciamo benissimo. Però io insisterei su quello che abbiamo, su ciò su cui abbiamo investito in questi anni. L'Italia era partita con gli Aironi, poi ha introdotto le zebre, e adesso portare la franchigia a Padova, perché costerebbe meno, certamente, ma io sono perché la federazione tenga il pallino in mano, razionalizzi le forze, raccolga risorse, le investa, però senza andare un po' in giro come i rabdomanti alla ricerca dell'acqua del pozzo qui o lì. Cioè, io in questo momento cercherei di tenere duro con quello che si è creato, di migliorarlo, di renderlo più competitivo e più efficace. Questo per quanto riguarda le franchigie e anche per quanto riguarda i centri di formazione e le accademie. Marzio Innocenti ha detto che i centri di formazione andranno accorpati ai club, e quindi i 5 centri che sono under 18 sparsi per l'Italia probabilmente verranno chiusi.
Vabbè, ti dico la mia sulle franchigie, sui soldi di CVC dopo. Sentiamo prima Marzio Innocenti, sempre dalla stessa conferenza, che parla di accademie e soprattutto di questo progetto lungimirante e sul medio periodo, non sul breve, non dalla prossima stagione, di un'eccellenza, quindi di una prima divisione del nostro domestico su stile dell'NBA, quindi senza retrocessioni, con un commissioner, insomma qualcosa di molto ambizioso. Sentiamolo.
Noi abbiamo raggiunto i risultati sportivi più importanti della nostra storia rugbistica col sistema dei club. Ora, che poi dopo ci fosse la necessità di una struttura di formazione verso l'altissimo livello, sono d'accordo, ce l'hanno tutti quanti, ce l'hanno tutte le nazioni evolute, ce l'hanno, è giusto che ce l'avesse anche la federazione. Innanzitutto, una cosa sbagliata è prendere sti ragazzi a quell'età e farli cambiare 3 volte scuola. Per cui noi sì, vogliamo ristrutturarlo il sistema, perché la federazione è assolutamente giusto che faccia la formazione per l'alto livello e per il professionismo ai ragazzi, ma l'età deve essere spostata alla quarta e quinta liceo, e siano prima i comitati regionali ristrutturati a farlo e poi pian piano spostare queste competenze anche nei club, a cominciare dai più strutturati, in modo che ci formino una grande massa di giocatori, di ragazzi. Noi dobbiamo puntare ad avere grandi e buoni tecnici in tutti i club. Questi ci fanno la prima formazione, i ragazzini che escono da quello che è il rugby propaganda e entrano nel rugby agonistico, ce la fanno, lì potremo fare selezione, poi dopo sì, che allora entreranno in un sistema in cui ci sono i migliori tecnici. C'è un campionato che ogni settimana attiri l'attenzione degli appassionati, ma attiri l'attenzione dei media, che attiri l'attenzione di coloro che vogliono investire sullo sport, è fondamentale. È molto più importante delle due franchigie. Le due franchigie fanno un campionato internazionale che in Italia, devo dire che se andiamo a vedere quanti lo conoscono e quanti lo seguono, secondo me non sono tantissimi. Noi lo vogliamo strutturare sul modello dell'NBA americana, con un commissioner e con il consiglio dei proprietari.
Vabbè, abbiamo sentito Marzio Innocenti anche sulle accademie, il top 10 su modello NBA. La mia, che prima non ti ho detto, sulle franchigie è che c'è un problema. Se noi spostiamo una franchigia a Padova e abbiamo già Treviso nel Pro 14, mi chiedo il livello di competizione di questa NBA su chi sarà. Cioè, entrano queste nuove franchigie, Rovigo perde, ha già perso Treviso, adesso perde anche Padova. Insomma, alla fine il campionato italiano è interessante, la gente va a vederlo, se ci sono delle rivalità di cortile che sono risalgono alla notte dei tempi, delle nuove realtà.
Sono brutale, Federico, sono uno dei pochi o dei tanti, non mi voglio acquisire meriti, che negli ultimi 20 anni ha seguito regolarmente domenica dopo domenica, sabato dopo sabato il top 10 per motivi territoriali, e il discorso è molto semplice, cioè Vujadin Boskov avrebbe detto professionismo se soldi ci sono. Allora, se noi siamo in grado di allestire 8 squadre ambiziose con un budget all'altezza delle aspettative e un bacino di utenza credibile, io faccio i salti di gioia, perché è quello che aspetto da quasi 20 anni. Il problema è che mi chiedo, voglio dire, noi abbiamo 8 realtà geografiche, socio-economiche interessate e in grado di sostenere un rugby di un certo livello con le ambizioni di cui stiamo parlando? Perché la verità è che fino a oggi noi abbiamo perso dei pezzi invece di acquisirli, e non è tanto è sicuramente questione di visibilità, di marketing rispetto al torneo. Io caldeggio qualunque iniziativa che ne rafforzi la visibilità e l'appeal, ma poi voglio dire, gli sponsor, i grandi marchi, che si chiamino Barilla, che si chiamino Ferrero, che si chiamino Armani, o scegli tu i nomi che vuoi, cioè o investono nel rugby o non investono nel rugby, e se non investono nel rugby non è che puoi mandare i carabinieri a casa a obbligarli.
Sì, poi guarda, devo dirti che ancora prima del problema economico io metterei proprio una questione di titolo sportivo, cioè togliendo le retrocessioni le categorie sotto non avrebbero uno sbocco, per certi versi ogni tanto utopistico, di andare nel domestic, in prima divisione, eccellenza, chiamatela come vi pare. Quindi già quello in Italia senza retrocessioni la vedo un po' dura. E poi vedo proprio che a quel punto, se non ci fossero più due grandi nobili del rugby italiano, si perderebbe tanto di quell'appeal che un campionato in teoria potrebbe avere. Però questo è anche una disamina a guardarsi indietro del Pro 14, del Pro 12, che forse all'epoca saremmo dovuti entrare con due franchigie slegate da un club e legate più a un territorio, quello che poi è successo in Irlanda, in Scozia, in Galles. Poi ovviamente non sono tutte rose e fiori, però sicuramente almeno ci saremmo slegati da questa considerazione per cui c'è il Benetton Treviso, vincitore di tot scudetti italiani, adesso in Pro 14, e invece le altre sono rimaste come un gradino sotto. Però per parlare di questo abbiamo anche scelto di chiacchierare con Cocco Mazzariol, che lui ha vissuto quel campionato, bello o brutto che fosse, sicuramente con più spettatori, un po' più di appeal, ma anche con qualche limite, no?
Ma sì, diciamo che Cocco è stato un protagonista della stagione che ha portato l'Italia al Sei Nazioni, e poi è stato uno dei protagonisti del campionato all'epoca con la maglia di Treviso, poi è andato a giocare nel Parma. Insomma, diciamo che lui ha un quadro della situazione abbastanza chiaro, ed anche sicuramente un punto di vista da addetto ai lavori sul valore tecnico del nostro rugby. Cocco Mazzariol ha giocato 33 volte in nazionale, insomma è un giocatore che a cavallo degli anni 2000 ha lasciato sicuramente un segno nel nostro movimento.
Sentiamo un po' cosa dice di questo Sei Nazioni e del futuro del rugby italiano. Eccolo.
Sì, pronto.
Ciao Cocco, ci senti?
Eccomi qua, sì, vi sento.
Ciao Cocco, benvenuto anche da Federico Mela.
Come stai Cocco, tutto bene?
Ciao, ciao. Una bomba. Periodo fantastico.
La domanda d'inizio, visto che tu stai a bomba, hai guardato un po' il Sei Nazioni in queste ultime settimane, che impressione ti sei fatto? Ovviamente il giudizio non può certo essere positivo, facci un pochino un quadro dal tuo punto di vista.
Beh, è chiaro che, partendo dal presupposto che stiamo parlando di una nazionale rinnovata e con un sacco di giovani dentro e con pochi leader, nel senso che se pensiamo che Biggi è il capitano, insomma, e che fino a poco tempo fa avevamo figure di una rilevanza, senza nulla togliere per carità a quelli che ci sono adesso, ma penso che siamo coscienti tutti, compresi i giocatori, che è una nazionale in formazione, che avrà bisogno, ed è questo il programma, perché è stato anche annunciato, insomma, da Franco Smith, si sta puntando alla Coppa del Mondo, per cui diciamo che credo che lo sappiano anche i nostri competitor, che non era di certo nostra aspettativa vincere oggi, no? Per cui, anche se ovviamente probabilmente ci si aspetta qualcosa di più. E
senti, ti faccio una domanda, Cocco. C'è un'impressione generale, cioè che ci sia proprio un gap di carattere fisico, tecnico in questo momento, che è, diciamo, secondo te contingente, o c'è il rischio che questo sia proprio un gap che ci divide da queste nazioni e ci vorrà un bel po' per colmarlo?
Ma sicuramente il gap fisico, visto in particolare in tutte le partite che abbiamo visto fino adesso, è evidente. Insomma, io mi sono confrontato anche con le persone che ci lavorano dentro, ed è oltre che percepibile, è fisicamente proprio visibile, nel senso che sono i chili e gli impatti che in questo momento fanno la differenza. Di positivo è che secondo me stiamo cercando, perlomeno dal punto di vista offensivo, a costruire qualcosa in più, ma soprattutto a farlo nel verso giusto. Cioè, io mi immagino una nazionale che è più, visto che è riconosciuto che siamo un po' più deboli fisicamente e che l'obiettivo sarà quello di colmare questo gap nei prossimi anni, proprio perché la squadra, essendo giovane, ha il tempo e i margini per farlo, perché sennò sarebbe da tirare su bandiera bianca subito, ma diciamo che non è questo il nostro spirito, almeno non è il mio, perché insomma ho sempre pensato, anche prima di andare in campo nella prossima partita, per quanto dura potesse essere, per quanto fosse Italia All Blacks, e il giorno prima si pensava sempre di vincere, no? Per cui, voglio dire, io penso che i giocatori vadano in campo con questo spirito, lo staff idem. Ovvio che la realtà ci sta dicendo che dobbiamo forse aspettare un pochino.
Beh, a parte aspettare anche qualche correttivo, perché il discorso di Luigi Capitano, con l'idea di andare a Francia nel 2023, forse bisogna farlo subito, affrontarlo immediatamente.
Guarda, io anche su questo discorso ne abbiamo parlato, insomma, con tanta gente del settore, mi sto confrontando un po' come sempre, insomma, pur parlé, visto che comunque non è il mio lavoro in questo momento, ma insomma, credo che forse concepire un passaggio meno drastico della nazionale, per cui comunque con qualche figura che, anche se non dovesse arrivare, adesso non mi riferisco a Sergio, a persone di questo tipo che ormai sono uscite, però insomma diciamo che il passaggio è stato bello
brusco,
bello brusco, no? Per cui in una squadra, per esperienza, avere un po' di esperienza dentro e una spina dorsale, diciamo, di uomini tra virgolette, ma non è che quelli che sono adesso non siano uomini, ma ovviamente di gente che è navigata nelle partite di alto livello, è indispensabile. Questa squadra non ce le ha, e anche pensando di togliere magari anche la figura, chiaro che Bigi in questo momento capitano, arriverà a Francia, non si sa, molto probabilmente no, è il caso di cambiarlo subito, bisogna
pensare. Sì, è un po' quello il discorso, no? Se
bisogna andarsi un po' più piedi di piombo, perché cioè, adesso togliere anche il capitano, che è una figura già difficile di per sé, farlo fare a un giovane, io sarei fatto così, cioè, però metterei un capitano giovane con 5 leader di livello in fianco. In questo momento non li vedo sostanzialmente nell'Italia, per cui molto probabilmente anch'io rimarrei di questa idea. Forse avrei riflettuto prima su chi togliere o su chi mantenere all'interno di questa nazionale di quelli che c'erano in precedenza, ecco, questo però ormai col senno di poi, ormai la strada è presa e si va avanti così.
Il risultato delle elezioni ti ha sorpreso? Cioè questo cambio che ormai è in atto, già saltata qualche testa, quella di Franco Ascione, tanto ormai è un fatto pubblico. Cioè sei rimasto colpito? Era necessario secondo te? Insomma, stiamo parlando, qui si parla di rivoluzione.
Guarda, io, ovviamente Marzio, lavoro nel comitato regionale del presidente attuale, e insomma ci ho avuto a che fare. Parlando della situazione in generale, credo che io non sono mai riuscito a risolvere il cubo di Rubik da solo, però mi dava la sensazione che fossimo a quel punto, no? Io che sono davanti al cubo di Rubik e non riusciamo a venirne fuori.
È un bel esempio, devo dire, Cocco.
Che io non riesco a risolverlo, dici?
No, ma anche in effetti è... Sì, è una situazione di stallo. Siamo in un vicolo un po' cieco, effettivamente.
Sì, che non è colpa di nessuno, magari non è colpa di nessuno, però alla fine quello che è uscito è che il cambio è stato quasi indispensabile, no? Per cui che fosse stato Paolino, che fosse stato come è stato poi Marzio, io sono convinto che si sarebbe cambiato in ogni caso qualcosa, no? E credo che, ripeto, la colpa magari non è di nessuno, però adesso probabilmente ci sarà un rinnovo di energia, energie nuove che non necessariamente devono per forza essere migliori o peggiori di quelle prima. Però
allora ti faccio una domanda, ti faccio una domanda con una possibilità di uscita, di scappatoia. Ma secondo te la nostra situazione complessiva è un fatto di uomini in questo momento o più di struttura? Cioè, nel senso che al di là del tuo esempio del cubo di Rubik, ci sono anche dei momenti che noi pensiamo, vabbè, è certo che fare più di così è molto difficile.
Guarda, io molte volte da allenatore ti poni questo problema, perché dici, cioè, stiamo cercando di tirar fuori il sangue dai muri, perché effettivamente ogni tanto ti viene il dubbio che il nostro livello sia questo e che chi ci metti non cambi nulla. In realtà da allenatore questo non l'ho mai accettato e credo che si possa fare sempre meglio, per cui in ogni caso che fosse rimasto Gavazzi o che fosse andato Paolino o che
proviamoci, successo, insomma,
sia Marzio, proviamoci. Secondo me è un'opportunità in più, cioè adesso abbiamo cambiato, non abbiamo più la scusa, visto che prima ce l'avevamo, perché vista da chi era di là della barricata, io ho vissuto sia di qua che di là, per cui non posso né parlare male di quelli che c'erano prima né parlare bene di quelli che arrivano, o meglio parlare bene di tutti e due, ma credo che la strada sia dettata, cioè noi dobbiamo fare uno sforzo per andare nei club, per migliorare la qualità media dei tecnici dei club, dei dirigenti dei club, e nel contempo non dobbiamo perdere l'alto livello, dobbiamo rinforzare la nazionale maggiore e dobbiamo far sì di essere in grado di costruire, di formare sempre di più uomini, perché in questo momento abbiamo bisogno di uomini che affrontino le sfide, che si rendano conto che abbiamo bisogno anche di risultati, perché è necessario.
Senti Cocco, un altro punto importante del programma di Marzio è il fatto di rivitalizzare il campionato, e la domanda è proprio che tu hai vissuto il campionato ancora a un ottimo livello, in cui c'era ancora Treviso dentro, insomma, sì. Alla fine ti rendi conto adesso a posteriori che è importante avere un domestic che funzioni per far sì che la filiera non abbia quell'intoppo del top 10, ma che sia invece un viatico per le franchigie?
Sì, esiste, secondo me esiste una via di mezzo a quello che abbiamo fatto prima e a quello che abbiamo fatto dopo, diciamo dell'epoca in cui ho smesso io. Diciamo che la finale, io mi ricordo la finale di Roma tra Viadana e Treviso, dove in campo c'erano due italiani, quello sicuramente magari dava più spettacolo, dava più visibilità e portava la gente a investire di più, ma la nazionale non dava la possibilità di scegliere giocatori, perché se tutte le squadre avessero tenuto in campo due italiani per squadra era impossibile formare
una nazionale.
C'è stato
un momento
maggiore.
Tu te lo ricordi, Cocco, che ogni domenica più del 60% di giocatori che andavano in campo erano stranieri, insomma, in campo.
Sì, per quello dico, da lì siamo arrivati all'esagerazione di aver praticamente solo italiani, stranieri di scarsa qualità, di non investire sul campionato minimamente, da un lato sposabile e concepibile, perché non è giusto nemmeno illudere le persone che fanno l'eccellenza, a meno che l'hanno fatta fino adesso, facendogli pensare che siano dei professionisti e che buttino via la loro vita e trovarsi, come a qualcuno di noi è capitato a fine carriera, dove poi non avevano studiato, non avevano creato opportunità lavorative, di punto in bianco a 35 anni si trovavano in mezzo a una strada pensando di essere stati professionisti con 30.000 euro l'anno, ma non è neanche giusto fare rugby senza, che non dico neanche che deve essere per forza una questione economica, ma senza le adeguate strutture, senza essere seguiti tutti i giorni in maniera precisa, efficace da un club dove invece deve essere investito, per cui comunque va investito nel club, questo è sicuro, che sia a livello di strutture, che sia a livello di palestre, che sia a livello di campi, che sia a livello di tecnici, di preparatori fisici, non si può lesinare sulla formazione delle persone, ecco, questo è il senso.
Senti, tu ci credi a un campionato di livello più alto? Cioè tu sei un addetto ai lavori, hai fatto l'allenatore, sei dell'ambiente, cioè un campionato più alto è possibile in Italia con 8 squadre magari invece che 10, ma si può tirare fuori un livello più competitivo?
Ma secondo me, ripeto, è solo una questione di capacità di investire un po' di più, mantenendo, cioè quello che non deve succedere, ripeto, è illudere i giocatori che diventino professionisti, perché questo noi dobbiamo mantenere, secondo me, l'inquadramento di un super 10, di super 8, quello che sarà di un livello agonistico alto, ma
amatoriale
comunque. Ma, no, ma non dico amatoriale, però che comunque la gente deve avere un altro lavoro, deve continuare a studiare, bisogna forzare i giovani a farlo, perché o arrivano all'alto livello vero, che è quello delle franchigie, della nazionale maggiore, altrimenti devono essere quelli che aiutano gli altri ad arrivarci, ma non sono, cioè ci deve essere una distinzione. Però quello che dobbiamo fare in più, secondo me, è far sì che questo campionato sia più competitivo, perché sia più competitivo devono allenarsi meglio, perché la differenza che si vede tra i ragazzi che fanno l'accademia okay, è che quelli che non la fanno e quelli che riescono a proseguire a un alto livello, che magari vengono chiamati come permit dai club d'eccellenza, è che ovviamente fanno un salto di lavoro puro, perché ovviamente in un club professionistico ci si allena due volte al giorno, con più tempo dedicato, con più qualità, con sei preparatori. Ovvio che nel club si fa fatica, però ci deve essere una via di mezzo, perché il salto non può essere di 10 scalini, deve essere di 3, e allora ce la facciamo.
Senti, sbaglio, Cocco, nel dire che nel tuo tono della voce, insomma, sento un moderato ottimismo, non sei troppo pessimista, nonostante i risultati e tutto?
Ma io non lo sono, ma ti ripeto, io prima di andare in camera, mentre insomma, eravamo io e Fabio Ongaro in camera, Fabio diceva noi prendiamo 40 punti, io dicevo vinciamo, per cui...
una volta che... avevi ragione, una volta no.
Sì, no, beh, spesso aveva ragione lui, purtroppo, però io sono sempre stato ottimista. La realtà è che secondo me se non pensi così sei destinato a perdere, cioè io credo che questa nazionale oggettivamente possa far di più. Vedo delle, ovviamente ho le mie idee tecniche, ma rispetto quelle degli altri, però ci sono tante cose che possiamo fare anche nell'immediato, e credo che sia giusto crederci, perché come ha detto Marzio, da un lato il nostro rugby vale di più di quello che sto vedendo, e di questo sono sicuro, però cioè, delle quattro partite che ho visto in campo, perché poi forse poi si entra proprio in un'atmosfera negativa, no? Perché se tutto va male
se e non poi la mentalità positivo, italiana non aiuta quando si perde continuamente. Abbiamo
sì, hai capito, invece noi abbiamo bisogno di un click, di un qualcosa che ci faccia veramente credere, perché siamo meglio di quello che sto vedendo, io di questo sono convinto, anche perché in alcuni momenti si vede, il problema è che non abbiamo la capacità e l'esperienza per riuscire a mantenerlo. Quello che fanno le altre squadre è che rimangono attaccate alle partite, non mollano un metro, non mollano un punto, non mollano, e noi purtroppo in alcuni momenti siamo in grado di farlo, in alcuni no.
Beh, bello Gianluca alla fine questa metafora del cubo di Rubik, perché effettivamente qualcuno, pochi, sono in grado di risolverlo, ma i più rimane un mistero.
Ma mi sembra un paragone azzeccato, perché tante volte, Federico, noi ci siamo chiesti, ma se anche noi prendessimo il meglio che c'è sulla piazza e lo mettessimo alla testa di questo movimento... ci sono delle soluzioni concrete che possono portarci risultati entro tempi ragionevoli? Perché è chiaro che se i tempi su cui ci misuriamo sono lunghi, come diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, o forse il mondo sarà cambiato e non ci sarà più bisogno neanche del nostro apporto, insomma. Quindi...
Ma guarda, oggi ho sentito Giovan Battista Venditti, che è stato nostro ospite settimana scorsa per una lunga chiacchierata per il prossimo numero di Or Rugby, quello di aprile. Si parla di sei nazioni, di elezioni, di programmazione, e lui è stato molto sincero quando ha detto io sono stato protagonista di una vittoria, la prima vittoria con l'Irlanda nelle sei nazioni, ho segnato alla Scozia, ho vinto a Murrayfield, ho segnato contro il Sudafrica. Ma io queste cose qua li considero dei miracoli sportivi, non sono state delle vittorie, sono stati dei miracoli di una squadra che in quella giornata è riuscita ad andare oltre le sue capacità fisiche e mentali e battere un avversario che se no altrimenti l'avrebbe probabilmente battuto nelle successivi 30 tentativi. È una nota di umiltà e di lettura della situazione molto, come dire, realistica.
No, insomma, ma sicuramente Federico, la realtà è questa. Proprio per questo noi siamo andati a cercare anche un po' fra i nuovi consiglieri, fra il movimento, alcune considerazioni per capire poi che cosa questa famosa base, no? Marzio Innocenti ha detto la base sono io, cioè io vengo dalla base. Ecco, per capire questa famosa base di cosa sente e chiede di avere bisogno per essere per dei miglioramenti che possono solo essere incrementali, perché nessuno alla bacchetta magica arriva, dice da domani facciamo così, eccola, e quindi l'Italia trova due seconde linee di 2,5 metri che pesano 130 kg, un numero 8 gigantesco con le caratteristiche di Billy Vunipola, un centro come George North. Ecco, questo non lo crei né in un mese né in un anno, forse nemmeno in 5 anni, e nello stesso tempo non è che puoi rinunciare alle tue ambizioni. Allora abbiamo chiesto a Vittorio Musso, che è stato uno dei consiglieri eletti in queste ultime elezioni, rappresentante di un tavolo indipendente, che cosa lui da presidente del Biella uscente vorrebbe, si aspetterebbe per poter dare un contributo più alto a questo movimento, Federico.
Si partirà dalla collegialità e soprattutto da ascoltare un po' la base, insomma, un po' più di rapporto stretto tra Roma e i comitati regionali. Sembra che sia anche uno dei principi base di questo mandato di Marzio Innocenti, ma è anche una richiesta proprio dei club che vogliono contare di più a Roma, perché vogliono dare il loro contributo, non vogliono una poltrona, ma vogliono poter chiacchierare a quel tavolo e capire quali sono le necessità del movimento e portare le istanze della base. Lui è un imprenditore, è stato il secondo più votato nelle elezioni di sabato e ci dà uno spaccato di un modo nuovo di fare politica da parte dei club. Sentiamo Vittorio Musso.
Buongiorno Vittorio e ben ritrovato, benvenuto al Rugby Podcast. Buongiorno. A Federico Meda.
E da Gianluca Barca, buongiorno, piacere.
Presidente del Biella, ma da sabato anche consigliere in quota società con 27.990 voti, il secondo dopo la Gualandri del Valo Rugby per preferenze.
Beh, direi che sicuramente la spinta del tavolo nord-ovest si vede, ecco. Poi ci sta anche il lavoro fatto negli anni dalla mia società, che ovviamente con cui devo condividere questo successo, ecco, perché non si arriva da soli. Per cui, insomma, la responsabilità è molto molto pesante.
L'altro giorno Marzio Innocenti, quando gli è stata fatta questa domanda, ha detto: ma non c'è un problema di rapporti fra base e alto livello, perché la base sono io. Poi lui ha detto, nella presentazione, nel discorso all'assemblea, ci cacceranno dal Sei Nazioni, non lo so, non sarà un contratto a salvarci. Dice: il rugby italiano sopravviverà, resterà comunque. Ecco, lei come vede questo grande movimento che ha un vertice in sofferenza, con una grande testa che ha assorbito molte energie, e una base senza la quale inevitabilmente non si può stare, perché senza base non c'è altezza, se posso fare una battuta.
Si è ragionato per un cambiamento, e questo lo dimostra anche la stessa importanza che ha acquisito il tavolo del Nord-Ovest, che adesso tra l'altro si sta allargando anche ad altri tavoli, per cui chiamarlo Nord-Ovest potrebbe ormai diventare, è ormai riduttivo. È certo che se dobbiamo parlare di cambiamento, come dite giustamente voi, non c'è rugby di alto livello se non c'è la base, ma non c'è la base se il rugby di alto livello non attira l'attenzione sul nostro movimento. Il cambiamento non è solo un cambiamento legato ai vertici federali, ma è legato proprio anche al modo di rapportarsi fra i club e la federazione, e fra la federazione e i club. I club in questo periodo sono diventati una parte molto molto attiva, cosa che non era successa negli anni passati. Ci si è trovati a condividere problemi comuni indipendentemente dalla regione in cui ci si trova e indipendentemente dalle scelte politiche che ogni società ha voluto fare. Quindi questo ha rappresentato un grande punto di partenza per questo cambiamento. Ovvio che sono sicuro che questo Consiglio cercherà di lavorare per mantenere ovviamente l'ingresso l'esistenza nel Sei Nazioni, perché è fondamentale per quanto riguarda la liquidità e l'arrivo di fondi per il nostro movimento.
Ma parliamo un po' del programma e delle priorità nel senso della nuova gestione. Secondo lei cosa si deve fare il prima possibile?
Allora, secondo me dobbiamo ragionare su due aspetti. Uno sono le priorità create dalla pandemia e dal blocco della nostra attività nel 2020 e anche di quest'anno. Quindi sicuramente i primi obiettivi saranno quelli di riavviare il vero e proprio reclutamento di tutti coloro i quali hanno abbandonato il nostro sport a causa di questa pandemia. Cercare di riportarli all'interno del club per non indebolire la base dei giocatori. Dobbiamo riportare il rugby di base al centro di questo movimento e dobbiamo far crescere il rugby in tutte le regioni, in particolare al sud, proprio per creare una base molto solida e un filo conduttore che unisca tutti i club. Per quanto riguarda invece la Superlega professionistica, questo è un obiettivo che è legato sicuramente all'importanza e all'appetibilità che riusciremo a dare a questo sport.
Ma le faccio una domanda diretta, ma un club come Biella, a me affascina l'idea della Lega professionistica al di là delle possibilità economiche e organizzative del nostro movimento, anche perché poi è qualcosa in un medio periodo, non dalla prossima stagione, ma una realtà come Biella, se ci fosse un campionato chiuso, quindi senza retrocessioni, che attività si potrà fare? Nel senso, le ambizioni che hanno sempre contraddistinto i club come Biella, o penso anche il mio club che è il Milano, è di arrivare all'apice del movimento, e questo apice ormai è, diciamo, chiuso da una lega professionistica. Come la vive come idea questo di avere un tetto che non si può sfondare?
Diciamo che la rappresentazione nostra è quella della fine del campionato scorso, quando eravamo nell'alta classifica della Serie A e potevamo pensare di arrivare al top, di fare almeno i play-off per arrivare al top 12 di quel periodo. Il nostro ragionamento è stato quello di comunque di non crearci un obiettivo di questo genere, perché avremmo messo troppe risorse ho cercato troppe risorse per fare un campionato come il top 12 a scapito di tutto il movimento di propaganda e il movimento giovanile, per cui la nostra idea è ci saremmo goduti sicuramente il playoff ed eventualmente la vittoria del campionato di Serie A, ma non avremmo rischiato di distruggere tutto il lavoro precedente andando a giocare in top 12. Quindi questo è un pochettino un pensiero che dovrebbe essere comunque regolato anche dalla federazione, per evitare di avere tutto quel falso professionismo che poi porta magari delle società ad avere dei successi in pochi anni, poi a sparire, a dei giocatori che devono smettere perché non hanno un futuro nella propria vita, dei tecnici che smettono di lavorare perché anche loro non possono costruirsi una vera e propria carriera.
Presidente uscente, come si è definito, del Biella, che è un club ambizioso, come ha detto Federico, ma che in questo momento, diciamo, è un passo sotto l'elite. Ma lei cosa si aspetta dalla federazione? Cioè, soprattutto, quali sono le criticità che lei ha vissuto in questi anni e che vorrebbe in prima istanza poter affrontare e risolvere?
Allora, le criticità principali innanzitutto sono quelle di per esempio non aver potuto allargare il nostro numero di tecnici che dedicavano molte ore di lavoro al club, in quanto era impossibile da un punto di vista economico poter garantire dei contratti, chiamiamoli a tempo indeterminato, come può succedere in ogni azienda. Noi
quindi
avevamo
tecnici,
fatto
quindi certo, qualità tecnica.
Questo secondo me è il punto di partenza. Noi abbiamo cominciato ad ottenere dei risultati quando circa 10 anni fa abbiamo deciso di assumere a tempo indeterminato uno dei nostri tecnici, ai quali abbiamo offerto lo sviluppo del settore giovanile. Quindi lui ha potuto contare su una base di lavoro sicura e noi abbiamo potuto contare sulla presenza 8-10 ore al giorno di un tecnico che si occupava del club. Ovvio, che, considerando i costi, nel nostro piccolo non potevamo fare di più. Ma se si potesse giungere ad una soluzione dove i tecnici sono persone che fanno questo lavoro nell'interesse del club o nell'interesse anche della stessa federazione in collaborazione con i club, a quel punto lì davvero la base avrebbe una solida, un solido muro a cui appoggiarsi.
Vittorio, penso che ci siamo detti abbastanza e in attesa di vederla al lavoro insieme agli altri consiglieri, il nuovo presidente, dovremo aspettare una puntata di On Rugby Podcast nei prossimi mesi. La ringraziamo per la disponibilità e ci sentiamo. In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Grazie a voi per la pubblicità che fate per questo sport.
Ma il messaggio che arriva non solo da Musso, ma che Musso ha esplicitato molto bene, è: dateci più risorse tecniche. Cioè, i club sono affamati di tecnici, di formatori, di gente che possa insegnare. È un po' come se sul territorio di un paese in via di sviluppo le scuole ti chiedessero più maestri, più insegnanti per insegnare ai ragazzini a scrivere e a far di conto. Noi siamo in questa fase in cui c'è bisogno di creare le condizioni perché si giochi a rugby meglio, con maggiori qualità tecniche.
Innocenti nella sua conferenza parlava di 50 formatori che si potrebbero prendere in tutto il mondo, era un esempio, non era parte del suo programma, però provare a prendere le migliori eccellenze della formazione giovanile e applicarle sul nostro territorio. Un'altra idea che veniva da Stazzone, il presidente dell'Amatori Catania, sentito la settimana scorsa sempre per un rugby, per uno speciale su come stanno il rugby italiano dalla top 12 fino alla Serie C, diceva che forse si dovrebbe investire su delle borse di studio per far sì che sempre più persone possano fare corsi di allenatore, perché in un periodo storico come questo anche i soldi che servono per formarsi, quindi avere le carte in regola per poter poi inserirsi in una squadra e fare formazione, possono mancare. Comunque Gianluca, io te lo dico, sono contento, come ho iniziato dicendo, che non c'è solo l'Italia a 6 nazioni, così uno può confortarsi con le altre partite, ma sono anche contento che siano finite queste elezioni, perché onestamente il clima che si è respirato e soprattutto i modi di fare un po' dei commentatori seriali, ma anche degli stessi candidati in più passaggi, insomma, io non ne potevo più e non vedevo l'ora che ci fosse un vincitore, viva il vincitore, e adesso pensiamo veramente a ricostruire qualcosa, non trovi?
No, sono d'accordo con te, il livello del dibattito in alcuni momenti è scaduto a livello personale in modo sgradevole. Ci aspetta un weekend con un match fondamentale tra Francia e Galles che potrebbe assegnare il grande slam al Galles e a Alan Wynne-Jones la possibilità di diventare il primo giocatore della storia a conquistare 4 slam. Io non credo che il Galles avrà le capacità di andare a vincere a Parigi, però con questo Galles mai dire mai. E poi oltre a Irlanda e Inghilterra c'è Scozia-Italia, e devo dire con amarezza che siamo lontani solo 4 mete dal nostro peggior passivo di sempre nel 6 nazioni, che in questo momento è 29, noi ne abbiamo subite 26, dovessimo subirne altre 4, sarebbe il nostro peggior 6 nazioni dal punto di vista delle mete concesse.
Vedi quanto possono cambiare gli episodi? Io eravamo tutti convinti che il Galles sarebbe stata la squadra più in difficoltà in questo championship, e invece riuscendo a vincere quelle prime partite, anche con la superiorità numerica, è riuscita a diventare più consistente. Io credo che se avesse perso all'esordio con l'Irlanda sarebbe stato un 6 nazioni completamente diverso per il Dragone e soprattutto per il loro coach Wayne Pivac, perché c'è poco da fare. Quando ti entra il flow e quando credi in te stesso che puoi andare a vincere pure con l'Inghilterra e segnare un record di 40 punti, a quel punto sulle ali dell'entusiasmo può arrivare anche a battere dei francesi che, come abbiamo visto, ogni tanto si specchiano un po' troppo. Avevano la partita in mano con l'Inghilterra ed è solo la loro giovane età può giustificare una sconfitta del genere a Twickenham, quando è tanto tempo che vuoi espugnarla.
Ma tu, Federico, sei appassionato di ciclismo e sai cosa vuol dire, per esempio, avere la maglia gialla o la maglia rosa sulle spalle. Cioè, a un certo punto le condizioni stesse della gara, della corsa, ti creano un entusiasmo che tante volte trasforma il ciclista normale in una motocicletta, insomma.
Sì, poi il Galles non è certo la squadra che con la maglia gialla l'avverte come un peso, sa che poi ci sono alcuni che preferiscono lasciare la maglia di leader per non stare dietro a tutte le conferenze stampa e al peso, alle domande e alle attese che ogni giorno devi controllare la corsa. Invece il Galles, anzi, controllare il proprio destino fa parte del suo DNA. Devo dire che hai citato Alan Wyn-Jones e sono felice che possa, se non chiudere, quantomeno finire in bellezza la sua carriera. Sembrava che a novembre, insomma, potesse essere, se non messo da parte, quasi oscurare tutto ciò che di buono che aveva fatto in passato. E infatti, in un bel articolo che hai scritto per il rugby del prossimo numero, in qualche modo dai forma a quello che è stato Alan Wyn-Jones e che probabilmente sarà considerato uno dei più grandi avanti della storia del rugby gallese.
Sì, e sabato,
non è certo poco.
E sabato eguaglia Richie McCaw per numero di presenze nella nazionale del suo paese, il Galles. Lui ci aggiunge anche 9 presenze con i British and Irish Lions e questo fanno di lui il giocatore con più presenze in assoluto a livello internazionale. Insomma, un monumento vero. Siamo arrivati alla fine, Federico.
Sì, dai, chiudiamo dicendoti che sempre con Venditti mi ha detto: guarda, delle critiche io me ne sono sempre fregato, non per altro, ma perché ho sempre lavorato e capivo io per primo quali erano i miei limiti e i miei errori. Poi sai, quando scopri che sui blog dell'altra parte del mondo criticano Richie McCaw e Dan Carter, ti dici: ma chi sono io per prenderla con dei commentatori seriali?
E allora un saluto caro a tutti e ci ritroveremo dopo la fine del Sei Nazioni per commentare la fine e il nuovo inizio che ci aspetta per i prossimi mesi. Un saluto da Gianluca Barca
e da Federico Meda. Buon rugby e alla prossima!